Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, quindi la rubrica dove tende a parlare della storia cinematografica dei vari paesi. Anche oggi andremo a parlare dell'Italia per poi andare in conclusione con questa rubrica. L'altra volta ci siamo un attimino messi a parlare del cinema d'animazione italiano e ci siamo messi anche a parlare del cinema di genere. Oggi andiamo a vedere puntata per puntata i vari sottogeneri, quindi i vari testi, quindi c'era l'horror, il fantasy, eccetera, eccetera. Partiamo dal melodramma sentimentale. Fra metà degli anni 40 e la metà degli anni 50 si sviluppa il filone dei melodrammi popolari, detti comunemente strappalacrime, in seguito indicati dalla critica col termine neorealismo d'appendice. Rispetto ai drammi sentimentali del periodo fascista, i melodrammi girati nel secondo dopoguerra sono caratterizzati da ambientazioni più realistiche, abitate da una piccola borghesia all'alba del boom economico. Le trame sono costruite attorno a giovani coppie unite dall'amore, ma divise dai ceti sociali di appartenenza, con particolare insistenza sulla sofferenza, gli inganni, le vessazioni, i ricatti, le rinunce, eccetera, eccetera. I melodrammi sono poco apprezzati dalla critica, che li considerava alla stregua di fotoromanzi cinematografici, ma il successo di pubblico è notevole. Il regista più rappresentativo è stato Raffaello Matarazzo, attivo già dai tempi del fascismo e prolifico autore di una serie di film sentimentali di successo. Tra i suoi film sono Catene, Tormento degli anni 50, che risulteranno rispettivamente il primo e il secondo maggior incasso in Italia. Altri film che sono I figli di nessuno, Torna Vortice, La nave delle donne maledette, Giuseppe Verdi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di film che fanno tutti parte di questo melodramma. Inoltre, affrontando il melodramma sentimentale, anche Mario Soldati con alcune pellicole, La provinciale, La donna del fiume, che erano rispettivamente interpretati da Gina Lollobrigida e Sofia Lore, e Totò pure con Yvonne La Nuit. Questo qua me lo ricordo, c'ho anche la VHS. Non è che mi piacque tantissimo, perché io, vabbè, poi da piccolo non è che avevi questa grande, non è che potevi recepire, però è uno dei pochi film, se non mi ricordo male, drammatici che fa anche lui. Non è che l'ho apprezzato tantissimo, però comunque è un buon film comunque. Troviamo tantissimi altri registi che si cimentano in questa cosa, quindi Silvio Siano, Carlo Borghezio, Roberto Giannina e anche alcuni che erano più legati alla commedia, come appunto Carlo Ludovico Bregaglia, Nunzio Malosoma, eccetera, eccetera. Riccardo Freda, che è stato un ottimo regista, ha fatto anche lui, hanno diretto alcune di queste pellicole. Poi Freda ha fatto tutt'altro, ha fatto horror, comunque quella roba lì. Anche Giorgio Ferroni ha fatto altro, e Sergio Corbucci, come non citarlo, che ha fatto Django, tra cui, quindi è stato veramente anche grandi registi sono stati. Nel decennio successivo, il melodramma tenterà di aggiornarsi ai gusti del pubblico, e qua non sarà facile, secondo me. I film di questo periodo hanno come argomento storie di minori con genitori distaccati o in procinto di separarsi, destinati a morire per una disgrazia o una malattia, come appunto L'ultima neve di primavera e L'albero delle foglie rosa. Altri copioni raccontano coppie in crisi che ritrovano l'amore prima di essere nuovamente separate da un destino avverso. Capostipiti sono Incompreso di Comencini e Anonimo veneziano di Enrico Maria Salerno, speculare per temi e propositi alla pellicola americana Love Story. La popolarità dei due film dà il via a una serie di imitazioni più o meno esplicite lungo tutti gli anni 60 ed 80. A partire dagli anni 90, in seguito alle crisi del cinema italiano, il filone sentimentale è scomparso quasi del tutto dal grande schermo. Tra poche eccezioni, va citato Va dove ti porta il cuore nel 96, trovando nel contempo però grande spazio in televisione attraverso molte fiction. E anche in seguito, nel 2000, lo stesso ha conosciuto una rinascita al cinema grazie a diversi film, tra cui Tre metri sopra il cielo, che io spero che nessuno di voi abbia visto. Io purtroppo li sono dovuti pioppare per vedere che effettivamente alcuni erano tremendi. Altro genere che andremo invece a parlare è il peplum. Allora, Peplum è un genere che avevo, in realtà avevo già trattato, però questo genere appartengono un sacco di numerosi film nati sulla scia del successo di Hollywood, come Who Vidis, il brusco sviluppo di film americani in costume negli stabilimenti di Cinecittà ha generato una serie ininterrotta di imitazioni, portando sullo schermo pellicole di produzione italiana. Tali opere sono ambientate nell'antichità e hanno come accadimenti riguardanti quindi fatti storici, fatti mitologici, biblici e così via. Tra i titoli di maggior successo troviamo Ulisse del 54 di Mario Camerini, Ercole al centro della Terra del grandissimo Mario Bava. Secondo me è il migliore tra gli Ercole, secondo me. Io infatti ce l'ho del 61, un buonissimo film. Secondo me è anche il più riuscito tra questo genere, oltre che uno dei migliori Ercole, se no il migliore Ercole. La regina di Saba, Attila del 54, Le fatiche di Ercole, anche qui. Ercole e la regina di Lidia, eccetera. Queste pellicole narrano le gesta di eroi mitologici come Ercole, Golia, Maciste, Sansone, Ursus, e delle loro imprese epiche, chiaramente. Interpretati da attori americani con esperienze come Boldy Beeder, come Gordon Scott, Steve Rivers e altri, i forzuti erano ben presto nell'immaginario collettivo. Alcune trame unite ai primitivi effetti speciali hanno contribuito ad etichettare da parte della critica queste opere come mere riproposizioni dei più ambienti prodotti hollywoodiani. Una delle maggiori produzioni è rappresentata dal colossal Fabiola del 49 di Alessandro Blasetti, uno degli sforzi maggiori produttivi del dopoguerra. Venne anche visionata all'estero, stabilendo un nuovo primato commerciale. Analogo al Peplum è il coevo del genere cappa e spada prodotto in Italia dagli anni 50 fino agli anni 80, in cui inseriscono film storici ambientati in epoca medievale o nel Rinascimento. Questi film narrano gesta di uomini e donne realmente esistiti, oppure vedendo i protagonisti della narrativa avventurosa o del genere epico cavalleresco. Quindi si sviluppa un pochino questo genere. Io adesso così come sviluppo c'è Il Segno di Zorro. Tra questi film abbiamo Il Ladro di Baghdad, Il Pirata Nero, Capitan Blood, Le Avventure di Don Giovanni, Le Leggende di Robin Hood. Poi ce n'è alcuni altri, Scaramucche. Io ho visto giusto Il Pirata Nero, Il Ladro di Baghdad, Il Segno di Zorro, ho visto Capitan Blood, ce l'ho anche. Quindi sono questi eroi spada così, no? Ed è anche questo un genere abbastanza bello. Poi a me diverte questo genere Peplum, e anche il derivato Cappa e Spada. A me è sempre piaciuto questi film un po' così mitologici, biblici. E quindi l'ho sempre reputato buono. Poi il genere purtroppo è scomparso, o quantomeno quel tipo di film lì sono scomparsi, purtroppo. Questi erano i due geni. La prossima puntata andiamo a vedere i film musical, che io proprio mal sopporto qualsiasi forma di musica, effettivamente. E andiamo a vedere la fantascienza, che c'è un po' da dire anche sulla fantascienza, anche se ne ho già parlato. Vi aspettiamo su il Diesel Podcast su Twitch, quindi il lunedì e il venerdì alle 20:30 fino alle 21:30 per parlare di tanti bellissimi argomenti. Ovviamente vi aspetto anche su Pensieri Oltre la Barriera, il mio profilo su Spotify, dove appunto carico le puntate in solitaria. Grazie dell'attenzione e grazie eventualmente all'ascolto. Ciao!